Fra note e parole, alla scoperta dei testi delle canzoni italiane, a cura di Luisa Perugini, con la consulenza del professor Alfredo Luzzi.
Professor Luzzi, di quale canzone ci parla oggi?
Oggi vorrei parlarvi di una canzone di Milva che ha avuto una sua importanza nella storia della canzone italiana. E la canzone è Alexanderplatz, è un testo anche abbastanza difficile come organizzazione testuale, e questa canzone è presente nell'album Altre canzoni. Io qui faccio riferimento a Milva, ma potrei anche far riferimento a Battiato, che è di fatto è poi l'autore del testo, perché ovviamente è questa una canzone che è collegata strettamente proprio alla storia politica dell'Europa di quegli anni, e cioè del mondo diviso in due parti, della famosa cortina di ferro: da una parte dunque l'Europa occidentale e dall'altra l'Europa sotto il controllo della Russia e del comunismo. E quindi è un testo molto interessante perché fa riferimento a un frammento di vita quotidiana vissuta nella Berlino prima dell'unificazione. Questo perché anche attraverso la canzone noi non dobbiamo mai dimenticare la storia che abbiamo vissuto. Faccio riferimento alla contemporaneità: abbiamo tanto gioito per la caduta del muro di Berlino, in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi stiamo vedendo che l'Europa si sta disgregando e che ogni nazione sta elevando muri a difesa della propria presunta identità culturale nazionale.
Milva è stata una delle più ammirate cantanti italiane, ce ne traccia un breve profilo?
Sì, brevissimo, perché è ovvio che è una cantante talmente nota che non ha bisogno di una lunga presentazione. Mi limiterei a dire che come cantante Milva si è proposta sotto due configurazioni principali. Una più tradizionale, che comprende la pubblicazione di molti singoli di tipo abbastanza convenzionale, e questo fa riferimento anche alla sua abbastanza costante presenza televisiva e attraverso la partecipazione a molte gare canore. L'altra invece è il filone più impegnato, che vede la proposta di un repertorio colto, tra questi appunto Alexanderplatz, importante anche in base a un accordo con la casa discografica Ricordi, dove incide dal 66 al 93, grazie alla quale Milva può permettersi la pubblicazione di lavori di grande spessore, impegnandosi però, ecco dove era il punto di contatto, impegnandosi però annualmente a essere presente al Festival di Sanremo. Quindi da una parte dunque dimensione popolare e dall'altra dimensione colta. L'aspetto colto si sviluppa soprattutto dopo l'incontro con Giorgio Strehler. Nel 71, ad esempio, abbiamo un LP che si chiama Milva canta Brecht, poi ancora sempre per Brecht 1975 Milva Brecht, e poi nell'85 Canti di Libertà. Quindi ovviamente un testo in cui c'è una ben precisa connotazione politica. Certo, per quanto riguarda invece l'aspetto popolare, i successi musicali di Milva sono noti a tutti. Velocissimamente mi riferisco a Milord, che è tratto ovviamente dal repertorio di Edith Piaf, La Filanda, Canzone di Don Bachi, Da troppo tempo, che è una delle più grandi interpretazioni che Milva ha fatto, conquistando il terzo posto al Festival di Sanremo del 73. Poi ancora nel 99 realizza un duetto con Albano, con una nuova versione della canzone Io di notte, chiamo te, eccetera, che è conosciuta anche molto in Germania. Per quanto riguarda gli aspetti recenti, a partire dagli anni 80, ovviamente Mina per esempio ha collaborato con il grande musicista Luciano Berio, con Astor Piazzolla, il notissimo autore e suonatore di bandoneon, e soprattutto con il testo Maria di Buenos Aires, con la poetessa Alda Merini, con Giorgio Faletti, con anche i poeti scrittori come Umberto Eco, Andrea Zanzotto, Emilio Villa, e dopo 50 anni di carriera ha anche ottenuto il titolo di Cavaliere della Legion d'Onore nel 2010. Verso il 2010-2011 annuncia una sorta di ritiro dalle scene, soprattutto cessando l'attività negli spettacoli dal vivo, e poi in effetti per problemi di salute è costretta proprio ad annullare anche diversi concerti che aveva in programma. Poi nel 2011, nonostante l'annuncio che aveva fatto di un addio all'attività, Milva ritorna in teatro in uno spettacolo tratto da un romanzo molto bello, molto interessante, di Paolo Mauresing, che è intitolato La variante di Lunenburg.
Dopo aver parlato di Milva, ci parla della genesi di questa canzone.
La genesi è molto interessante perché il brano di fatto è un riadattamento di un altro pezzo musicale intitolato Valérie, degli stessi autori, e cioè di Battiato, eccetera, che era stato inciso da Alfredo Cohen nel 1978. E questo pezzo musicale Valérie era dedicato a una giovanissima transessuale, Valérie Taccarelli, che Cohen aveva conosciuto a Bologna, e Valérie Taccarelli era una famosissima attivista di uno dei primi circoli di cultura omosessuale. Pensiamo che Valérie Taccarelli è stata la fondatrice del movimento Fuori, quindi a difesa degli omosessuali, ma poi a un certo punto negli ultimi anni della sua vita è morta a Tunisi a 72 anni, ha completamente abbandonato, diciamo, l'impegno politico o politico-sociale e non ha assolutamente voluto parlare più di questi problemi. Ripeto, in pratica è qui che succede, allora, che la storia di Valérie è completamente assente e la canzone viene trasformata nel ritratto, dicevo, di una ragazza che riflette sulla vita nella Berlino Est divisa dal muro di quegli anni. Quindi Alexanderplatz è un frammento di vita nella Berlino prima dell'unificazione, in cui c'è riferimento alla solitudine, al gelo del mese di febbraio, che si percepisce ovviamente attraverso le strofe che Milva in questo caso sussurra con particolare attenzione. C'è un ritmo cadenzato, ossessivo, che quasi ci fa vedere i passi della donna che percorre nella neve questi viali lunghissimi di Berlino, o che, e cito, aspetta all'angolo come Marlene, quindi sarebbe Lili Marlene, aspetta appunto che passi qualcuno. E poi c'è un finale molto invece intenso con un assolo di piano. E questa canzone, adattata in questo modo da Battiato, è diventata un cavallo di battaglia di Milva. Perché? Che cosa voleva fare Battiato? Battiato voleva fare in modo che si evidenziasse il contrasto che c'era allora tra, da una parte, l'esperienza del cosiddetto socialismo reale e dall'altra invece il consumismo disordinato del mondo occidentale. Quindi la canzone certo era stata scritta per Milva, che appunto in quegli anni estendeva il suo raggio d'azione fino a scrittori come Brecht e Kurt Weill. E in pratica Battiato aveva davanti un problema: bisognava scegliere una possibile vicenda, una storia alla quale si potessero collegare delle sensazioni. In effetti il testo, dicevo, che ora esaminerò, è un testo molto frammentario perché i riferimenti sono pochi. C'è una coppia che vive in una città che non è la loro, ma per scelta, decidono di fare una vita diversa da quella precedente, e la Germania Est, che è ancora separata, è sotto il regime comunista prima del 1989. Per cui diciamo che sono io ad immaginare, per cercare appunto di dare un'unità al testo, che chi parla sia un intellettuale, forse un artista, che ha fatto una scelta di campo consapevole, cioè ha deciso di stare dalla parte dei più deboli e degli oppressi e di accettare, pur conoscendoli, i limiti dell'ideologia comunista. D'altronde questa scelta dagli anni 50 in poi, fino agli anni 80, era una scelta comune a molti intellettuali e anche a musicisti, artisti, penso a Sartre, a Yves Montand, a Picasso, a Sraffa, e soprattutto penso ovviamente al comunismo di Bertolt Brecht, che era appunto uno degli autori prediletti da Milva.
E il testo, per la sua composizione a blocchi, è abbastanza oscuro. Ci aiuta a comprenderlo meglio?
Sì, allora invito gli ascoltatori a seguire l'analisi di questo testo proprio partendo appunto da questi blocchi strofici. Allora, il primo: e di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi. Sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così.
E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa, mi ripetevi. Sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, sì, proprio così.
Ecco, allora qui abbiamo come scenario una casa fornita dal partito, in un palazzo probabilmente risparmiato dalla guerra, ma certo privo di comodità, in cui l'inverno fa freddo, ma siccome è stata fatta una scelta di vita, chi scrive, oppure chi appunto dice io, non, come posso dire, si censura, cioè non consente di ammettere che è stata eventualmente una scelta sbagliata. Secondo blocco. Secondo blocco appunto l'immagine di una scuola, di una bidella. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi. Come ti trovi a Berlino Est?
La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi. Come ti trovi a Berlino Est?
Allora, probabilmente nella vita precedente questa scelta è, diciamo, ideologico sociale, la moglie di questo intellettuale raffinato e intelligente aveva aiuti e comfort occidentali a cui ha rinunciato perché appunto ha condiviso la scelta del suo compagno. Però una lavoratrice della nuova città, appunto una bidella, forse una vicina, l'aiuta, ma nello stesso tempo forse, come avveniva appunto nella Berlino Est, la controlla, cioè in pratica è una specie di spia che controlla gli occidentali per conto del partito. E poi c'è anche questo riferimento alla difficoltà della vita, ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi. Terzo blocco, immagine spaziale di Alexanderplatz, e cioè la piazza principale di Berlino. Ora, onestamente, devo dire, io sono stato a visitare questa piazza. Ora è una piazza che non dice nulla di importante rispetto alla fama che ha. Ma allora era famosa perché era la piazza principale di Berlino, divisa dalla guerra e soprattutto dal dopoguerra, divisa dalla contrapposizione dei blocchi, appunto, occidentale-comunista. Questa piazza dunque non è lontana da dove appunto questa coppia ha deciso di vivere, e anche in una sera fredda dell'inverno, quindi c'è un riferimento proprio a Alexanderplatz. Poi, solo i miei passi lungo i viali e mi piaceva spolverare fari letti, poi restarmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film che aspetta all'angolo come Marlene.
E la sera rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali. Mi piaceva spolverare fari letti, poi restarmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo film, che aspetta all'angolo come Marlene.
Dunque, alla sera si rincasa in una Berlino Est dal tipico aspetto triste delle città del socialismo reale, non ci sono locali per divertirsi, non ci sono negozi aperti, le auto sono pochissime, la gente lavora, solo i miei passi lungo, ecco la solitudine, solo i miei passi lungo i viali, poi restarmene in disparte come vera principessa, prigioniera. Quindi però in effetti la gente lavora e il giorno dopo deve alzarsi presto. A casa non c'è personale di servizio perché si vive in un paese socialista, quindi ecco che scrive e mi piaceva spolverare, fare i letti. Ma questa donna accetta questo nuovo stato con piacere perché appunto vive con il suo uomo e, come sentite, non manca una citazione a Lili Marlene che aspetta il suo uomo sotto il lampione, no? Nel testo italiano di Lili Marlene ci sono i versi tutte le sere sotto quel fanale. Ancora c'è il ritornello, hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est, Alexanderplatz, Uffiziesen, c'era la neve. Le borse sotto gli occhi denotano una vita più faticosa di quelle che ci si aspettava, ma forse anche un'età che è entrata, diciamo, nella parte finale degli anni 30, insomma, no? Le borse sotto gli occhi indica appunto una vita un po' più faticosa. E la canzone finisce con il verso: ci vediamo questa sera fuori dal teatro, ti piace Schubert?
Sì. Schubert.
Come possiamo spiegare questi due versi, no? Ci vediamo questa sera fuori dal teatro, ti piace Schubert? Sempre con riferimento al tipo di vita che c'era nella Berlino Est, come in tutta l'Europa orientale, e quindi prima della caduta del muro anche a Berlino Est, la cultura tradizionale viene, come posso dire, proiettata attraverso la musica classica, cioè l'offerta culturale ufficiale e riconosciuta è la musica classica, mentre viene vietata la musica contemporanea, che risulta incomprensibile alle masse. Non c'è la musica pop, non c'è la musica rock, che fra l'altro da un punto di vista ideologico viene vista dai paesi dell'est come il simbolo dell'edonismo occidentale. E invece la musica giusta, quella che ha anche un valore pedagogico e che il regime sceglie che debba essere ascoltata, appunto nel teatro, è la musica classica. E difatti questo spiega l'ultimo verso e la domanda: ti piace Schubert? Ci vediamo questa sera fuori del teatro, cioè nella sede ufficiale in cui si svolgono questi concerti, e poi con la domanda finale: ti piace chi è ovviamente un autore musicale che rientra perfettamente nella musica colta, nella musica classica ufficiale. D'altronde è anche vero che al di là dell'aspetto ideologico, in quel periodo noi abbiamo avuto degli interpreti di musica classica che sono diventati famosi in tutto il mondo. Mi limito semplicemente ai nomi di Rostropovich, Ashkenazi, Kurt Masur, eccetera. Quindi, ecco. E poi ancora con riferimento ad autori antiretorici come Schubert.
Schubert.